Buonasera a tutti, chiedo gentilmente ai consiglieri di raggiungere le proprie postazioni e chiedo intanto un saluto ai consiglieri, al sindaco, alla giunta, al pubblico presente in aula e quello che ci ascolta da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Chiedo gentilmente al segretario di fare l'appello per verificare il numero legale, grazie.
Pagliotta Crescenzo, Agaro Agostino, Ascani Federico, Asciutto Franca, Caggiore Emanuele, Cervo Sergio, Ciampa Fabio, Grimaldi Giovanni, D'Alessio Nardino, Fargnoli Gabriele, Fierli Stefano, Grando Alessandro, Lotto Giuseppe, Palermo Maria Concetta, Penge Stefano, Uscito Piero, Latini per lui. Grazie.
Allora, il numero legale c'è, quindi possiamo procedere con la discussione all'ordine del giorno. Il sindaco ha chiesto la parola per le comunicazioni. Prego, sindaco.
Grazie, presidente. Buonasera a chi ci ascolta. Buonasera al Consiglio Comunale e a chi ci ascolta. Dunque, voglio aggiornare sia al Consiglio Comunale sia a chi ci ascolta della situazione che si sta creando rispetto alla gestione dell'acqua. Ora, penso che i cittadini di Ladispoli e soprattutto le forze politiche e l'opinione pubblica più attenta sa che noi da molti anni noi insieme a molti altri comuni del Lazio siamo su una posizione, che è quella di dire che se le gestioni dell'acqua che noi distribuiamo ai nostri utenti sono gestioni che riescono a funzionare bene con tariffe basse, con tempi di attesa molto rapidi e con una capacità che va dalla captazione alla distribuzione ai cittadini fino alla depurazione, che sono riconosciute, ecco, noi la nostra linea è che questi comuni dovrebbero avere l'autonomia di continuare a gestire in proprio. Non siamo così, diciamo, chiusi alle problematiche di area vasta, cioè è chiaro che l'acqua che viene distribuita in un territorio raramente appartiene tutta a quel territorio e per quanto ci riguarda il 70% dell'acqua che distribuiamo viene da altri territori e che quindi la collaborazione tra comuni di un'area più o meno vasta è importante. Ancora più importante è la collaborazione tra comuni di area vasta sul tema depurazione, perché i comuni che sono sulla fascia del litorale molto spesso si trovano ad avere problematiche che derivano dalla mancata depurazione dei comuni a monte. Quindi noi siamo d'accordo sul fatto che si possa ragionare in termini di area vasta, ma non tornare o non entrare nel ACEA Ato 2, che significa più di 100 comuni della provincia di Roma. Allora, purtroppo l'incrociarsi di leggi nazionali, leggi regionali non applicate e altro ha portato i funzionari della Regione, prima la CEA e poi i funzionari della Regione, i dirigenti della Regione, a inviare a 30 comuni del Lazio, che sono quelli che non hanno ancora aderito ad ACEA Ato, una diffida per consegnare le reti. Una prima diffida è stata fatta dalla CEA 3 mesi fa. Noi abbiamo risposto contestando la legittimità di questa diffida e un'altra diffida è arrivata 10 giorni fa da dirigenti del settore ambiente della Regione Lazio. E io ho preso l'iniziativa di inviare agli altri 29 sindaci che sono stati chiamati in causa, invitandoli a fare un'azione comune, che abbiamo proposto potesse essere un incontro con i gruppi regionali, un incontro col Presidente della Giunta regionale e poi azioni legali, chiamiamole di contro diffida, ai dirigenti del settore ambiente della Regione. Ci sono stati naturalmente in questi giorni molti contatti con gli altri comuni e c'è stata nei giorni scorsi una riunione in uno di questi comuni, dopo che era stata concordata con noi. Alla riunione ha preso parte il vice sindaco Lauria, che adesso ci aggiornerà di come sono andate le cose. Comunque il senso è che noi rispondiamo no a questo invito a cedere gli impianti. Risponderemo con una specie di contro diffida e poi chiaramente il discorso diventa da una parte politico e riguarderà la possibilità di incontrare i gruppi in Consiglio regionale e dall'altro anche il legale giuridico, perché è vero che ci sono norme che interpretate in un modo costringerebbero i comuni a rinunciare alla gestione in house. È vero pure che però il Lazio è in ritardo sulla definizione di ambiti diversi da quelli degli attuali ACEA ADO2, quindi riteniamo di avere ragioni per insistere su questa linea insieme, ripeto, agli altri 29 sindaci. Insieme ci sono a noi comuni molto piccoli ma anche comuni grandi o comunque stanno vicino a noi, ad esempio Civitavecchia, Cassino, Anguillara, per stare a comuni che stanno vicino a noi, e poi molti altri sono comuni più piccoli, ma insomma a parte dell'entità sicuramente il problema riguarda un po' tutto il Lazio. Presidente, chiederei poi di passare la parola al vice sindaco Lauria che può integrare.
Prego. Grazie Presidente, un saluto cordiale ai consiglieri, cittadini in aula e chi ci ascolta da casa. Il sindaco ha tracciato bene un po' quello che sta succedendo in questi giorni all'interno del lato 2, che ci riguarda, ovviamente riguarda il servizio idrico. C'è stato un incontro ad Arsori, che è un comune della Valle dell'Aniene, su iniziativa intuito da parte del sindaco che ha coordinato questo incontro. Sottolineo che riteniamo in questa fase in cui è pendente un giudizio di legittimità costituzionale di una legge regionale, che vi ricordate bene, la legge regionale che è passata su proposta di alcuni comuni regionali e su proposte di alcuni comitati, quindi è una prima legge regionale che è stata portata avanti per il servizio idrico su sostanzialmente proposta di cittadini e comuni interessati. Ovviamente noi abbiamo fatto parte di questa progettualità, cioè di questa proposta di legge, ci stiamo interessando come comune capofila per cercare di dire alla burocrazia della Regione Lazio: guardate che noi riteniamo soppressi non solo gli ambiti ma anche le autorità d'ambito. Su questo stiamo predisponendo insieme ai legali del coordinamento dell'acqua pubblica nazionale, è un coordinamento nazionale che è stato istituito 4 anni fa, del quale noi facciamo parte, siamo stati uno dei primi comuni ad aderire a questo coordinamento nazionale per l'acqua bene pubblico. E allora attendiamo di stirare questa controdiffida da mandare a Regione Lazio, in attesa anche di un incontro politico che il sindaco Paliotta sta cercando di organizzare nei prossimi giorni. Quindi per adesso respingeremo questa offensiva che la burocrazia regionale sostanzialmente ha svolto in questi giorni, e lo facciamo sulla scorta di due pensieri e due teorie. Sono stati soppressi gli ambiti che ancora non sono stati riorganizzati dalla Regione, ma soprattutto sono state soppresse le autorità d'ambito. Ovviamente sarà cura nostra di aggiornare attraverso comunicati stampa e attraverso eventuali relazioni in Consiglio Comunale i cittadini, i consiglieri e tutti i comitati che si stanno battendo per l'acqua pubblica e quindi per la gestione dell'acqua pubblica in città.
Grazie Vice Sindaco, se ci sono interventi su questa comunicazione, non ci sono interventi, confermiamo la nostra presa di posizione di netta contrarietà alla cessione del servizio da CEATO 2. Io ho fatto la convocazione con mozione e interrogazioni, però come mi è stato fatto notare, anche in attesa che alcuni consiglieri sopraggiungano, oggi iniziamo, se non c'è contrarietà del Consiglio, iniziamo dalle interrogazioni. Dopodiché ci sarà il tempo di discutere le tre mozioni che sono state presentate, tutte quante sono state presentate oggi, una è stata presentata da Realtà Nuova, l'altra è stata presentata dal Partito Democratico, dal consigliere capogruppo D'Alessio, e una è stata portata a testé dal vicepresidente Asciutto. Quindi iniziamo con le interrogazioni e prego, si era già segnato il consigliere Grando, poi il consigliere Penge, poi la protocollata oggi. Allora testé, e quindi la protocollata adesso. E quindi prego consigliere Penge.
Buonasera a tutti, sì. Sì, allora, ho due interrogazioni. Allora, la prima, riguarda la Sagra del Carciofo, non c'è il delegato al commercio, non so se chiede al sindaco, penso la chiedo. E praticamente sul Gazzettino noi abbiamo ricevuto molte comunicazioni da parte degli agricoltori e da parte dei commercianti, perché c'è una sorta di avvisino, io glielo leggo, sindaco, perché forse praticamente c'è scritto: attenzione, agli ingressi della città troverete venditori ambulanti di carciofi che non sono prodotti locali, pertanto la differenza di prezzo corrisponde alla differente qualità del prodotto. Diffidate dalle imitazioni, cercate i carciofi ladispoli solo presso i produttori locali che espongono la locandina, quel luogo è il comune. Ora, molti agricoltori e molti commercianti sinceramente si sono un po' inquietati su questa cosa, perché sinceramente è come se viene detto: non ci sono i produttori locali, però ci sono commercianti abusivi che vendono i carciofi, come spesso avviene ogni anno, no? Allora si domandano se il comune interverrà e quindi diciamo prevenirà questa situazione di abusivismo commerciale che sinceramente avviene ogni anno, e ci auguriamo che vengano apposte le sanzioni giuste, perché insomma lei lo sa benissimo che accade questo ogni anno. Quindi mettere un avviso di questo genere sinceramente è un po' inquietante, è come se si dà una sorta di via libera a questi commercianti abusivi di carciofi. Quindi vorrebbero sapere insomma come si vuole comportare l'amministrazione su questa situazione.
Grazie consigliere Mange, prego sindaco.
Sì, ma volete essere diciamo pignoli, ma forse è anche giusto. C'è soltanto da cambiare un verbo, sarebbe stato cambiare un verbo, cioè potreste trovare, nel senso che rileggo, agli ingressi della città troverete venditori ambulanti di carciofi che non sono prodotti locali. Allora, probabilmente chi ha scritto questa cosa, mi dispiace che mi sia sfuggita, diciamo si è reso conto, o meglio alla luce dell'esperienza degli anni passati e del confronto che abbiamo avuto con carabinieri, finanzieri, vigili locali, che ci sono momenti della saga del carciofo dove la domenica pomeriggio raggiungiamo le 200-250.000 presenze, che è diciamo impossibile controllare tutto il territorio, cioè è materialmente impossibile. Se una macchina della finanza dovesse partire dalla piazza per andare, o dei carabinieri, ci metterebbe, o mette la sirena per andare a controllare un ambulante, cosa insomma che non mi sembra il caso. Allora, questo annuncio significa, non c'è scritto qua, ma insomma lo sanno, noi faremo del tutto per arrivare a fare le multe, i sequestri. Tra l'altro faccio presente una cosa, che probabilmente dovremmo riflettere sull'eccesso di garantismo che arriva delle volte anche. Allora, quando negli anni passati che cosa è accaduto? Che persone che venivano, scusate ma faccio un passo indietro perché chi sta ascoltando, io ho dato per scontato che tutti conoscessimo un po' la situazione, però voglio dire alcune cose alla luce di quello che dice lei. Allora, la sagra del carciofo di Ladispoli è la sagra del carciofo che richiama più venditori di tutta Italia. Basta andare a vedere la sagra del carciofo di Cupello. Vabbè, Cupello ha detto che, se te lo dico io, è un decimo della nostra sagra, e nessuno va lì a vendere carciofi che non siano di quel posto. Noi siamo un richiamo, diciamo, come il miele per le api, e quindi vengono da tutto il centro Italia a vendere carciofi a Ladispoli. E la rabbia qual è dei coltivatori di Ladispoli? Che aspettano quel giorno molti e poi si vedono. Allora abbiamo fatto di tutto, abbiamo anche fatto varie proposte. Allora, a parte negli anni passati abbiamo dato una pettorina, diciamo, una specie di piccola divisa in cui si diceva venditore di Ladispoli, siamo arrivati anche a proporre, io spero che lo facciano, mettere due grandi banchi di vendita all'ingresso nord e ingresso sud, con scritto veri carciofi Ladispoli, carciofi IGP, gestiti da loro, per cui. Che cosa accade? Spesso il visitatore della sagra non se la sente di caricarsi i carciofi dal centro della piazza e portarseli fino da lontano. Allora, magari preso dalla pigrizia, pensa che se li compra vicino al parcheggio siano quelli, non sono gli stessi. Allora, abbiamo detto ai venditori, fate due banchi mostra all'ingresso nord e all'ingresso sud, con scritto carciofo IGP di Ladispoli, quindi da una parte puntare sulla cultura gastronomica del cittadino, cioè se il cittadino capisce che quello che costa 50 non è di Ladispoli e quello che costa 80 è di Ladispoli, e lui è venuto per la sagra del carciofo di Ladispoli, comprasse quelli, altrimenti li compra a Roma, arrivederci, no? Cioè, delle volte si arriva al ridicolo che uno parte da Roma, viene qui, va nella sagra e compra i carciofi che poteva comprare a Roma. Allora, da una parte c'è la repressione, nel senso la multa. Che cosa accade? Che molti negli anni passati dicono, vabbè, fammi la multa, riferiscono le forze dell'ordine, vabbè, fammi la multa,
Poi, fatta la multa, rimanevano lì. E cosa dovremmo fare teoricamente? Il sequestro, ma il sequestro non è, significa che adesso, da questo momento in poi, non sei più padrone di questa merce. Chi sequestra in Italia, quindi l'autorità che sequestra, è anche garante che poi quelle cose che hai sequestrato non si rovinino. Cioè, qui siamo arrivati al ridicolo. Allora, alla luce di queste esperienze che hanno portato a fare delle volte anche 5-6 multe alla stessa persona, che poi magari non le paga perché l'indirizzo che sta scritto sulla patente poi non risulta, oppure non viene notificata la multa al suo posto, quindi noi diciamo queste cose continueremo a farle come autorità e avremo la collaborazione di carabinieri, finanza, tutti quanti, però puntiamo dall'altra parte anche sulla cultura, cioè sulla cultura intesa sulla conoscenza, come dire, guardate che se trovate un camion che ha scritto col gessetto Carciofi Romaneschi ma non ha nessuno stemma del comune, non vende carciofi locali. Quindi sì, sono d'accordo che il verbo andrebbe messo agli ingressi della città, potreste trovare, l'ipotesi. Quindi...
Grazie Sindaco, prego consigliere Pengio.
Sì, così faccio anche la seconda interrogazione. Ma rispondendo alla prima, diciamo che non siamo molto convinti perché sinceramente è vero che i vigili possono fare le sanzioni, però allo stesso tempo li possono invitare ad andare via e accompagnarli ad andare via, perché in quel momento, cioè, è vero che il sequestro è complesso, tutta una serie di procedure amministrative, però sinceramente questa cosa crea insomma un po' di malumore tra tutti gli agricoltori. Vabbè, detto questo, seconda interrogazione, vorremmo sapere, siccome anche in altri anni abbiamo fatto sempre la stessa interrogazione per capire, vorremmo sapere a che punto è il ponte pedonale di via Trapani, via di Landaio, quello che passa sopra il fosso, perché non si capisce come siamo messi ad oggi insomma su questa situazione.
Grazie consigliere Pengio, prego Sindaco.
Sì, io spero che non ci sarà bisogno di raccontarla su qualche organo di particolare clamore questa vicenda, perché sta assumendo gli aspetti, vi dico, gli ultimi mesi insomma. Allora, a parte quando abbiamo dato l'appalto tre anni e mezzo fa, la ditta prima ha accettato e poi ha cominciato a fare una serie di riserve sul prezzo. E quelle sono le cose che quando capitano un anno te lo fanno perdere comunque, perché a noi basta una letterina e vabbè. Quindi, sì, diciamo, ha cominciato a fare le obiezioni simili a quelle del campo di calcio, siamo voluti un anno e mezzo, due per chiudere. Quindi lì però, diciamo, non si è chiusa del tutto la vicenda dal punto di vista del rapporto, che è ancora teoricamente in essere con la ditta, perché effettivamente il prezzo del ferro aveva avuto dei balzi in avanti. Allora, abbiamo rifatto il progetto, diciamo che costa di meno rispetto a quello precedente, quindi con la stessa somma assorbiamo l'aumento dei costi, però nel momento in cui si rifà un progetto c'è bisogno di nuovo dei visti, non solo quelli tecnici nostri, ma del genio civile. Allora, il genio civile è diventato Viterbo, quindi la pratica è diventata, per noi è diventato Viterbo, e quindi 2-3 mesi per mandare le carte a Viterbo, 4-5 mesi per rispondere, e il genio civile di Viterbo ci chiede alcune integrazioni tecniche. C'è anche lì un po' di tempo per rimandarli, perché non è che hanno chiesto una lettera, hanno chiesto altri elaborati, altri calcoli. L'ingegnere li ha fatti, li ha inviati al genio civile di Viterbo, il quale dopo 2 mesi ci ha mandato un'altra lettera dicendo che servivano altre carte. Cioè, faccio presente, non ha detto che le carte inviate non erano sufficienti o erano sbagliate, ha chiesto altre carte questo 20 giorni fa. Quindi l'ingegnere Venditti tra l'altro le sta facendo e adesso gliele manderemo. Quindi confermo che c'è la volontà di farlo, i soldi stanno sempre lì. E se il genio civile finalmente ci dà il nulla osta, anche perché, forse l'abbiamo detto anche altre volte, dopo alcuni drammatici eventi in Italia, come i terremoti, sono cambiate, insomma i tecnici che stanno in aula lo sanno, sono cambiate anche le procedure, sono rafforzate le procedure a difesa della stabilità, per cui soprattutto poi i ponti, anche piccoli che passano su un fiume, vengono ulteriormente, diciamo, verificati. Quindi, confermo che il finanziamento sta sempre lì, che il progetto nuovo è compatibile col finanziamento e quindi appena il genio civile ci rimanda in nulla osta, noi penso che riprenderemo il rapporto con la ditta iniziale, che a questo punto potrà accettare quell'offerta che allora aveva delle difficoltà. Comunque, diciamo, sintetizzando, il cammino di questa pratica sta andando avanti, non è un progetto abbandonato. Devo dire che l'ultimo progetto di quelli dei cinque fermi che è ancora tale, purtroppo, e anche se ci teniamo tanto a questo progetto.
Grazie Sindaco, prego consigliere Grando.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i presenti e a chi ci ascolta. Io ho due interrogazioni, la prima al Sindaco e la seconda al Vice Sindaco, aspettiamo che rientri e comincio tanto dalla prima. Riprendo l'interrogazione già fatta sostanzialmente il mese scorso sulla questione NU commercianti. Eravamo arrivati, infatti, stavolta faccio io un piccolo aggiornamento, all'ultima commissione in cui avevamo diciamo così, recepito quello che era l'indirizzo dell'amministrazione, cioè stabilire 4-5 categorie per poi andare a disciplinare il rapporto tra i commercianti e la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana, appunto per smaltire i rifiuti prodotti dalle attività commerciali. Da lì in poi però purtroppo non c'è stato nessun aggiornamento. Ora, io avevo già pregato la volta scorsa all'amministrazione di accelerare laddove possibile i tempi, se non altro perché siamo ormai ad aprile e da qui a arrivare alla stagione estiva il tempo è sempre meno, e poi mettere in pratica questi meccanismi ha sempre bisogno di un periodo di rodaggio, lo abbiamo visto già con la raccolta differenziata nei vari quartieri. Quindi ho appreso poi nei giorni scorsi dagli organi di stampa che i commercianti, diciamo, alcune associazioni di commercianti si sono tra l'altro anche dichiarati non soddisfatti di quella che era la soluzione che l'amministrazione aveva proposto. Oggi quindi questa cosa non è stata ancora messa in atto, le attività, diciamo, quelle stagionali stanno cominciando ad aprire, e se non si mettesse in pratica, insomma, nei tempi che noi auspichiamo questo nuovo meccanismo, ci saranno sicuramente delle grandissime difficoltà, perché ci sono delle attività commerciali, come sapete, che gestiscono l'affluenza di pubblico notevole, e quindi se non ci fosse questo servizio attivo non saprebbero neanche come smaltirli questi rifiuti, non sarebbero proprio attrezzati per farlo. Questa è la prima interrogazione. La seconda, visto che è entrato il Vice Sindaco, la faccio, riguarda il PUA, cioè il piano di utilizzazione dell'arenile. Noi viviamo in questo comune a volte delle situazioni molto anomale, cioè per un periodo non si fa che parlare di un argomento e poi per un anno intero cade nel dimenticatoio. È successo per tante cose, una di queste è il PUA. Eravamo rimasti a un anno fa circa, in cui una commissione, ci siamo ritrovati proprio qui in aula consigliare, l'amministrazione aveva illustrato quelle che dovevano essere le controdeduzioni alle osservazioni presentate. Noi avevamo chiesto in quella sede che le controdeduzioni venissero quantomeno formalizzate per iscritto, perché in quella sede erano state solamente dette, diciamo così, a voce da lei e dal tecnico che aveva redatto il PUA, e da lì non se n'è più saputo niente. Questo PUA doveva essere, o almeno era stato sbandierato come anche un rilancio della nostra costa, perché andava a definire alcune situazioni, andava a instaurare nuove attività, insomma, che era un qualcosa, si poteva migliorare. Eravamo rimasti che comunque sia il PUA quel PUA era un punto di partenza su cui poi dopo discutere, ma da lì in poi non si è saputo più nulla, e quindi volevamo sapere se c'era un aggiornamento. Grazie, queste sono le due interrogazioni.
Risponde il Sindaco.
Ma non so se forse le è sfuggita la pagina del Gazzettino per quanto riguarda le tariffe e le modalità di raccolta per operatori commerciali, nel senso che l'abbiamo pubblicato qui. Questo è l'estratto, diciamo, la sintesi di una lettera che si era inviata a tutte le attività commerciali. Quindi la decisione è stata presa, è questa che riporta il Gazzettino. C'è un'ampia possibilità, nel senso che le attività commerciali possono chiedere un passaggio di 3 giorni su 7, 6 giorni su 7, addirittura 7 giorni su 7, possono anche portare, poi ci sono alcune variazioni per campeggi e altre attività, e appena si riusciremo a fare un'isola ecologica dedicata a loro potranno anche portarli autonomamente. Diciamo che, facciamo un esempio, un'attività che chiedesse 6 giorni su 7 il ritiro, quindi un ampio servizio, pagherebbe 200 euro di fisso più il materiale appeso, nel senso che quanto si produce, quindi se per un mese sta chiuso ad esempio non pagherebbe nulla, e invece se producesse un quintale al giorno pagherebbe un quintale al giorno. Chi aderisce a questa, a questo contratto ottiene l'80% di sconto dal Comune, quindi paga al Comune solo il 20% per spese fisse e poi paga questa l'opzione che sceglie, diciamo. Resta anche libero se un operatore trova una ditta che faccia lo stesso servizio, chiaramente deve essere una ditta che risponde ai requisiti di legge, quindi può anche non essere quella che fa il servizio alla Dispoli, però deve essere una ditta che se prende rifiuto poi lo diciamo, fa intanto le fatturazioni, la bolletta di carico e tutto il resto e lo porta all'impianto. Ecco, quindi c'è la possibilità di aderire a queste cifre, la possibilità di trovare ditte che fanno un servizio, ripeto, che risponde ai requisiti di legge, e abbiamo fatto il calcolo, un calcolo medio, diciamo, di produzione media, porta gli operatori commerciali a risparmiare rispetto all'anno scorso, nel senso che chiaramente un grande ristorante potrà pagare pure 7-8 mila euro, ma se è un grande ristorante, un ristorante medio sta sotto intorno ai 5.000-4.000, che è meno dell'altro anno, insomma. Quindi la decisione è arrivata. Ah, le do anche una notizia che, diciamo, al 90% sarà quella definitiva. Il 18 maggio è l'avvio della differenziata al centro della città, quindi abbiamo un mese e mezzo per prepararci a questo importante appuntamento che sarà poi quello definitivo per la città di Ladispo.
Grazie Sindaco. Consigliere Gran, risponde ancora la... Sì, prego.
Sulla questione del piano di utilizzazione delle aree idriche è una interrogazione pertinente. Devo dire che è ritardo anche lei nel chiedermelo, ma è una battuta. Su questo devo dire che quando c'è inconcludenza da parte nostra, al di là poi di girare la palla agli uffici, in realtà ci sono stati delle problematiche di cambio di apicale all'interno dell'ufficio De Mario, che ha dovuto consentire e permettere al nuovo apicale di rivedersi il PUE interamente, e questo fino a dicembre. Sapete che c'è tuttora un incarico in essere rispetto alla redazione del PUE, quindi c'è un architetto che se ne occupa, ma sui tempi più o meno lunghi c'è sempre una responsabilità politica, e quindi è una responsabilità mia personale, al di là delle responsabilità dell'ufficio, delle richieste dell'ufficio, che erano delle richieste secondo me ragionevoli, perché quando arriva un apicale di solito prima di andare a siglare ulteriori carte e ulteriori pezzi procedimentali certamente deve mettere mano al percorso che sostanzialmente ha ereditato. Ma certamente se si è arrivati fino a marzo senza approdare a una nuova commissione condizione per andare poi in Consiglio Comunale, c'è una responsabilità mia personale, di questo me ne sono fatto carico cercando di accelerare in queste settimane, e considerate però che la nostra situazione anche personale, cioè quella di dover approntare risorse e energie personali su tanti fronti, ci permette anche questi purtroppo rallentamenti. Però ripeto, al di là del scivolare in considerazioni di responsabilità che possono essere di altri, una responsabilità personale è anche quella mia, non sono riuscito fino ad oggi a far approdare quella delibera che era stata correttamente, come diceva lei, già sostanzialmente organizzata. Però le ripeto, quando arriva un nuovo apicale, questo mi è stato chiesto, bisogna che torniamo sulla questione. Peraltro devo dire in più, non come scusante, che c'erano delle concessioni da definire, c'è tutto un discorso di 6-7 concessionari sui canoni demaniali ancora in piedi, c'è tutta questa problematica che in parte è intimamente connessa con il PUA, perché se poi dobbiamo mettere sostanzialmente e definire dei concessionari che ancora hanno la concessione, certamente anche questo in parte ha rallentato. Però posso dire che questa situazione, a definirci con l'approntare una delibera, una bozza di delibera che è stata redatta unitamente al redattore del piano con l'apicale responsabile, pensiamo di andare in commissione, di formalizzare la convocazione della commissione per settimana prossima. Comunque, grazie per l'intervento.
Grazie Sindaco. Consigliere Grando.
Parto dall'ultima risposta del Vice Sindaco. Mi scuso per il ritardo nell'interrogazione e apprendo con diciamo così, soddisfazione che a breve torneremo a parlare di questo argomento, che è naturalmente atteso da tutti gli operatori balneari e quelli che sono interessati, insomma, a questo PUA. Per quanto riguarda invece la prima interrogazione, sinceramente non avevo letto la pagina del Gazzettino, ma anche se l'avessi fatto sinceramente non sarebbe cambiato nulla, perché questa pagina del Gazzettino non fa altro che ripetere quello che ho detto io, cioè è stato previsto un piano di 4 tabelle, diciamo così, anzi all'epoca erano diventate 4, qui sono diventate 5, in commissione non è passato questa modifica, quindi invito l'amministrazione a tornare in commissione per illustrarci la differenza tra la tabella numero C e la numero E, perché io leggo 7 giorni su 7 in entrambe con una differenza di 250 euro e una c'ha 600 euro. Credo sia riferita a quella da 600 euro al fatto che non ci siano limiti di peso per singolo prelievo di rifiuti, perché questa era la richiesta che avevo fatto in commissione e verbalmente poi con il delegato avevamo, diciamo così, eravamo arrivati a questa soluzione, quella di istituire una nuova tabella per poter consentire alle attività che producono tanti rifiuti di poter conferire giornalmente anche più della quantità minima che era stata stabilita nella delibera. E, per quanto riguarda poi il resto del comunicato, va bene tutto, va bene che è stato impostato, noi ci eravamo dichiarati anche favorevoli con questa modifica, ma quello che non viene detto è l'inizio, cioè tutto questo quando avrà materialmente inizio, era il fulcro, diciamo così, della domanda, sostanzialmente. Però qua io non lo leggo, perché no, sul Gazzettino, adesso che l'ho letto, era scritto tutto, però non questo, quindi 18 maggio va bene, e contestualmente partirà anche la raccolta differenziata, diciamo, estesa a tutto anche al centro della città.
Che, 30, tanto,
vabbè, 18:30 cambia poco, però nel senso, l'importante è che si parta, e contestualmente, ripeto, visto che c'è stata una modifica alla delibera che era stata presentata in commissione, se si può fare un ulteriore passaggio almeno chiudiamo l'argomento. Grazie.
Prego, sindaco.
Allora, fermo restando che abbiamo voluto approfittare del Gazzettino per diffondere, quindi diciamo forse abbiamo anche anticipato rispetto ai tempi della commissione, ma questo è stato importante. La data, prendiamola come indicativa, ma questo ce l'hanno insegnato, diciamo, i nostri consulenti, in questo senso, se noi adesso diciamo 18 a caratteri cubitali e invece diventa il 20, voi capite che significa, magari no, allora, in questi casi, ma noi ormai siamo reduci da 3 start-up, allora, in altre volte il nostro consulente ha detto, lavoriamo per il 18 ad esempio, però che sia il 18 lo diremo 4 giorni prima, perché altrimenti se mettiamo che oggi diciamo il 18, poi si crea un piccolo, no, una fatica, cioè poi si ritorna, cioè si bisogna fare un'informazione doppia, allora qui in Consiglio Comunale diciamo a metà aprile, tra metà maggio e la fine di maggio partirà, noi stiamo lavorando al 18, e una settimana prima si saprà se è il 18 oppure il 19 o il 20, ecco, Certo, ma guardate che significa, per dire che noi stiamo lavorando al 18, tutto aprile, diciamo, gran parte di aprile si passerà con la consegna del materiale, quindi la gente sarà preparata da metà aprile a metà maggio, sarà preparata a dire guardate stiamo per partire, poi qualche giorno prima si dirà il 18 o il 20 o il 21 leveremo i cassonetti, perché poi questo poi materialmente significa che c'è un giorno in cui i cassonetti vengono tolti, quindi diciamo metà aprile, metà maggio sarà distribuito il materiale, poi tra il 15 e il 30 di aprile, di maggio, appunto si toglieranno i cassonetti.
Grazie sindaco. Consigliere Asciutto per l'interrogazione.
Buonasera Presidente, un saluto a tutti i cittadini che ci ascoltano, presenti in aula e anche che ci ascoltano per radio. Io ho 2 e mezzo interrogazioni da fare all'amministrazione comunale. Una riguarda in particolare il regolamento sul possesso e la tutela degli animali, dove era stato stabilito che, approvato il 1 aprile 2014, dove era stato stabilito che entro il 31 marzo l'amministrazione comunale avrebbe provveduto a individuare un'area arenile dove far passeggiare i nostri amici a 4 zampe. E, inoltre vorrei sapere se la Giunta si è avvalsa della facoltà di definire quanto è stato stabilito in articolo 21, di definire dire ovviamente una collaborazione con le associazioni animalisti e di provvedere ai necessari adeguamenti della normativa in corso. Ovviamente questa interrogazione è stata sollecitata, questo problema sul regolamento degli animali era stato sollecitato precedentemente dal consigliere Gaggiole e anche dal consigliere Grando, però dato che ci avviciniamo verso l'estate, ecco, volevo sapere perché la data scadeva oggi, il 31 marzo, se l'amministrazione comunale, che ha un regolamento veramente all'avanguardia, ma è ovvio che se non vengono applicate le normative è come se fosse che non abbiamo nulla, quindi bisogna renderle esecutive tutti gli elementi che vengono trascritti in questi regolamenti. Successivamente chiedo se, sempre in riferimento alla tutela degli animali, in base all'articolo 43 del regolamento si prevedeva che entro 180 giorni veniva istituito un nucleo tutela animale dal comandante della Polizia Municipale e che doveva essere formato ovviamente in sinergia con le altre associazioni proprio per aggiornare l'entologia e la legislazione necessaria operanti nel settore. Quindi volevo chiedere al Sindaco se questo nucleo tutela animale è stato istituito o se verrà istituito e se è stata individuata un'area a Ranieri dove si può far passeggiare i nostri amici a quattro zampe secondo il regolamento. So che comunque era già in questione, presa in considerazione l'area, la stazione di Paolo. Ecco, volevo sapere se è ancora quella l'area o come intende l'amministrazione muoversi in tal senso. No, ne ho altri. No, mi dica Presidente. Sì, e questa è una. Poi ho anche l'altra che riguarda un'ordinanza di sgombro, non ce l'ho dietro, per quanto riguardava Porto Pidocchio, che sicuramente il Vice Sindaco Lauria conosce bene quanto è accaduto. Volevo sapere se era possibile comunque ripristinare lo stato dei luoghi, poter far lavorare i nostri amici pescatori e se la causa della chiusura è dovuta a un'adempienza da parte dell'amministrazione comunale nel ripristinare i box che contengono amianto o perché sono stati scorpecchiati a causa delle intemperie. So che comunque in precedenza l'Associazione dei Pescatori di Porto Pidocchio aveva comunque, anche se verbalmente, comunicato il disagio e il degrado di questi box. Sono a conoscenza che l'area è stata chiusa a causa di situazioni di insicurezza e di igiene non idonee alla vendita del pesce e all'attività svolta dai lavoratori pescatori in quell'area. Quello che chiedo, se è possibile ripristinare in brevissimo tempo un'area dove possono lavorare anche adiacente, dove potrebbero vendere il pesce, se possibile, con un banco provvisorio che si può montare il giorno e poi smontare a un'ora ben precisa, stabilita dalla loro richiesta, e se è possibile anche, visto sicuramente la lungaggine dei tempi nel ripristinare questi box, sistemare dei box o delle casette in legno provvisorio e poterli permettere di depositare i loro attrezzi, adempimenti di lavoro e quanto necessario per svolgere l'attività di lavoratori quali pescatori. So che comunque l'amministrazione comunale gli ha lasciati una porzione di arenile per poter lavorare lì dove hanno praticamente le loro barche appoggiate sulla sabbia e dove ci sta l'argono che tira su poi successivamente le barche quando tornano dal mare. Quindi i tempi e se possibile in qualche modo provvisoriamente soddisfare queste piccole richieste affinché non si ripristina tutto a norma. Grazie.
Grazie, non si è asciutto. La prima interrogazione o vogliamo parlare della seconda?
Facciamo rispondere il Vice Sindaco sulla seconda.
Ok, allora risponde il Vice Sindaco intanto e poi dopo magari interverrà il Sindaco.
Allora, brevemente sulla prima rispetto al regolamento degli animali, ovviamente ci siamo incontrati più volte con il comandante dei Vigili Urbani. per cercare di attuare, come diceva correttamente lei, alcuni aspetti centrali del regolamento. Su questo però vorrei dare una risposta per iscritto, anche alla luce di un prossimo incontro che ci sarà, e quindi questo può dire oggi l'amministrazione, che non stiamo fermi, ci siamo incontrati per cercare di attuare alcuni punti centrali del regolamento, le verrà data sicuramente nei prossimi giorni una risposta articolata per iscritto. Sulla questione dei pescatori che operano all'interno della struttura di Porto Pidocchio, dell'ambito marino e costiero di Porto Pidocchio, dobbiamo dividere due aspetti, ragionare un po' su due aspetti. Dalle informazioni assunte da parte dell'amministrazione sono stati fatti dei rilievi che attengono più all'attività che loro svolgono e non tanto dei rilievi di tipo strutturale. Certamente c'è anche una problematica entro la quale noi dobbiamo appunto metter mano e fare la nostra parte rispetto alle strutture, perché hanno bisogno di una manutenzione a questo punto straordinaria. Su questo noi faremo la nostra parte, però ho certezza e contezza che i rilievi svolti dagli operatori dell'ASL attengono alla loro attività, alla sicurezza e quindi al modo di svolgere la loro attività, che evidentemente per i rilievi fatti non è stata svolta in questi ultimi anni conformemente ad alcune leggi di settore. Quindi bisogna scindere i due piani. Anche sul piano strutturale io mi farò carico di fare un incontro con gli operatori al fine di definire al meglio anche gli interventi di natura strutturale. Ripeto, per dire, noi faremo la nostra parte, ma è opportuno che anche gli operatori facciano la loro. Ripeto, l'altra questione invece attiene al modo, alle modalità di operare da parte loro, e su questo devono mettersi in regola in maniera chiara, netta.
Allora, integra la risposta anche il sindaco.
Volevo integrare alcune cose che stava dicendo. Qui dobbiamo essere, io penso, come amministrazione, ma penso che chiunque amministri o chiunque faccia parte del Consiglio Comunale poi alla fine deve anche realisticamente dire le cose come stanno. Questi lavoratori, che tra l'altro fanno un lavoro molto, molto duro, soprattutto perché la Dispoli non ha un approdo, e non per colpa delle amministrazioni, ma per colpa di una logica strana per cui sembra che nel Lazio fare un approdo piccolo o grande sia una cosa proibita, anche quando ci sono operatori privati disposti a investire milioni per realizzare porti, c'è una logica prevalente che è quella della paralisi, stare fermi, ma questo da 25 anni si sta fermi nel Lazio, perché a differenza di quello che accade in Spagna, in Francia, dove i porti, è naturale che una città sul mare abbia un approdo, poi si può ragionare se deve avere 150 barche o 700, però direi che il minimo dovrebbe essere garantito, perché una città sta sul mare. Alla Dispoli da sempre, dove c'è una pesca qualificata, certamente non in quantità, perché appunto non essendoci un approdo non c'è la quantità, però in qualità, noi abbiamo una storia lunghissima, diciamo, la Dispoli nasce...